In sede processuale, secondo lei, reggerà l'accusa di terrorismo?
Ma è prematuro, voglio prima di tutto vedere come verrà formulata questa accusa, sulla base di quali elementi, che devono essere naturalmente solidi e concreti. Credo che sia più qualcosa di, francamente, così molto mediatico, però per carità, in Italia può accadere di tutto, quindi ora vedremo se verrà veramente contestata questa accusa e in che termini. Per me non reggerà facilmente.
Come pensa di costruire la difesa di una persona accusata di gravissimi danneggiamenti?
Ma il mio caso è più particolare, perché il mio assistito è stato arrestato immediatamente allo Stadio Olimpico, quando era appena iniziato il disordine, quindi è una situazione forse diversa rispetto a quella degli altri che non assisto. Quindi francamente non vedo come possa essere contestata, per quanto riguarda la posizione del mio, l'accusa di terrorismo, visto che è stato arrestato immediatamente.
Facciamo un discorso più generale. Le istituzioni parlano di piano eversivo, alleanze trasversali con l'obiettivo di colpire le forze dell'ordine. Lei è un esperto come nessuno sull'argomento. Cosa ci può dire? Che cosa sta accadendo, secondo lei, nel mondo ultra?
Ma guardate, quando si verificano episodi come quelli che abbiamo visto, si pensa sempre all'eversione o alleanze trasversali. Se è vero che c'è stata una coalizzazione del mondo ultras, è anche vero che questo si è verificato per via del contesto, cioè c'è un intervento molto duro, molto forte dello Stato per stroncare il fenomeno della violenza negli stadi, e quindi in buona sostanza c'è stata una sorta di naturale condivisione del proprio status da parte di tutte quante le tifoserie, ma questo unisce tifoserie anche storicamente rivali, anche che politicamente la pensano in modo diverso. È un meccanismo diabolico che si è posto in essere, che deve essere scardinato, ma da un altro verso, non dal verso che invece si sta attuando.
Ecco, qual è secondo lei il verso, visto che lo ricordiamo ancora una volta, lei è un esperto di dinamiche ultras?
Anzitutto bisognerebbe, se si vuole normalizzare la cosa, bisogna togliere, per me, io lo so di andare controcorrente e mi rendo conto di attirarmi critiche, però bisognerebbe togliere o comunque limitare grandemente i poteri dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che è un organo di polizia e che quindi agisce correttamente, giustamente, come un organo di polizia, vietando tutto il vietabile, fino a che non si capirà che i ragazzi che vanno in curva ci vanno anche per divertirsi, per fare colore e quant'altro, gli si vieta tutto quanto, sarà molto più facile avere 800 persone fuori dallo stadio disposte a fare disordini invece di averne 800 all'interno intente a preparare una bella coreografia. Poi se si pensa di scardinare la violenza, è ovvio, la violenza è insita, segue il calcio da quando è nato, quindi è impossibile sradicarla del tutto.
Avvocato, l'impressione è che gli stadi nell'ultimo periodo siano diventate delle zone franche. Può succedere di tutto, si può fare di tutto nello stadio, nei dintorni dello stadio, senza correre praticamente il rischio di essere presi e di finire in galera. Lei condivide questa analisi?
No, non la condivido affatto, e mi rendo conto che la gente non sta nelle aule di giustizia come ci sono io. Posso dire che i processi più difficili da fare sono proprio quelli per i tifosi di calcio, che vengono puniti molto più duramente rispetto a qualsiasi altra categoria sociale. È una vera e propria menzogna, le persone vengono identificate con le telecamere, negli stadi attualmente dentro, all'interno non succede nulla perché tutto quanto è monitorato dalle telecamere, gli incidenti avvengono fuori dagli stadi, quindi questo qui è un dato di fatto, purtroppo soltanto chi ci governa non ne prende atto.
Qual è secondo lei la matrice di questa violenza?
Ma la matrice, guardi, segue il calcio, lo dicevo, da quando è nato. Lei pensi che i primi incidenti negli stadi si sono avuti nel 1886 con i tifosi del Preston North End che si presero a pistolettate con quelli dell'altra squadra. E naturalmente ora si è molto più radicalizzata, perché? Perché gli stadi si sono svuotati e soltanto i soggetti più radicali sono rimasti ovviamente all'interno degli stadi o quantomeno delle curve. Bisogna invece, secondo me, affrontare in modo del tutto diverso la questione, principalmente consentendo di dividere gli stadi non in rigidi settori numerati, ma in base alle passionalità, nel senso che ci deve essere una curva di casa passionale e senza troppe costrizioni, ma non ovviamente a livello di cose lecite, non di cose illecite, mentre invece il resto dello stadio deve essere regolamentato secondo il tipo di pubblico che li affluisce. Se non si capisce questo non si andrà mai da nessuna parte.
Secondo lei dunque, mi sembra di capire, il modello inglese a cui tanti fanno riferimento non è da prendere come esempio?
Il modello inglese lo stanno rivedendo in Inghilterra stessa, nel senso che in Inghilterra comunque i biglietti non sono nominativi, le trasferte non vengono impedite, le forze dell'ordine hanno un atteggiamento del tutto diverso da quello che hanno invece nei nostri stadi. Il modello che per me deve essere preso come riferimento è il modello tedesco, dove si lascia la curva di casa senza costrizione a tifare, a cantare, a fare quello che nell'ambito della liceità è consentito, e invece si è organizzato in modo perfetto il resto dello stadio in modo strutturalmente corretto. Basta entrare nei bagni dello stadio olimpico per capire che siamo lontani anni luce da un qualsiasi altro stadio europeo.
Salutiamo e ringraziamo l'avvocato Lorenzo Contucci, difensore di uno dei quattro tifosi indagati per gli incidenti di domenica sera.